Sempre bello stare qui e rivedere ancora dei fratelli tornati, belli abbronzati. Il Signore è grande. Come abbiamo cantato, io so che la lode e la gloria appartiene solo ed esclusivamente a Lui. Oggi il Signore mi ha messo ancora nel cuore, non lo so perché, ma in questi ultimi tempi mi sta mettendo sempre in cuore dei temi di fortificazione, di insegnamento, forse perché sa come siamo fatti e di quello che noi abbiamo bisogno. A volte vediamo come alcune situazioni, momenti o esperienze che affrontiamo nella nostra vita ci portano, se siamo in comunione con Dio, a riflettere come ogni cosa che ci circonda e che fa parte della vita di tutti i giorni parla della presenza costante di Dio in noi. Queste esperienze di vita ci portano a fortificare sempre di più il nostro rapporto con il Signore. Possono essere esse dolorose, impegnative, incognite, lunghe e faticose, ma nel frattempo possono essere anche esperienze o situazioni vissute nella gioia, nella pace e nel sapersi accontentare di tutto quello che la vita ci riserva ogni giorno. L'importante è capire in questi momenti qual è il nostro vero rapporto e comportamento verso Dio, che importanza diamo alla sua presenza in noi e se in tutto questo agiamo nel rispetto e obbedienza alla sua parola, oppure continuiamo ad agire da stolti, da stupidi, pensando che il Signore non sa con quale sentimento viviamo la nostra vita spirituale in Lui. E proprio mentre stavo facendo una MRT, un computed tomography, ed ero steso in quel tubo, sappiamo che dura più o meno mezz'ora, per chi l'ha fatto sicuramente già lo sa. Questo esame, pensavo che questo esame mi può guardare dentro, fino alle ossa, e può mettere in luce ogni mio piccolissimo difetto. Quanto più il Signore, stavo pensando, che con la sua onniscienza e la sua parola scruta ed esamina il mio cuore, mettendo a nudo ogni mio pensiero e ogni mio comportamento. Così il Signore mi ha portato a riflettere su come noi mettiamo in pratica la sua parola e con quale sentimento ci avviciniamo a Dio, su quali valori impostiamo e viviamo la nostra vita da figli di Dio, con quale rispetto e umiltà ci avviciniamo a Lui. Sono domande queste o riflessioni che io ho ritrovato leggendo il libro di Qehelet, o meglio conosciuto come l'Ecclesiaste. Un libro questo dove io mi rifugio ogni qualvolta che perdo il senso della vita, e dove immancabilmente il Signore mi porta a demolire l'illusione che le conquiste terrene, la conoscenza o il materialismo possono riempire il cuore e l'animo umano. Non voglio spiegare il libro dell'Ecclesiaste perché l'ha fatto Giuliano la settimana scorsa abbastanza bene. Ma ecco, leggendo questo libro, il Signore mi porta invece sempre a riconoscere che il vero senso della vita e la felicità non si trovano nell'accumulo mondano, non si trovano nel modo sfrenato di viverlo, ma nell'accettare i propri limiti, nel camminare nel timore di Dio, confidare in Lui e rimanere fedeli alle promesse fatte alla sua presenza nel profondo rispetto di cui Lui rappresenta. Il tema che il Signore ha messo nel mio cuore oggi, leggendo questo testo, è la parola che ti porta ad esaminare il cuore. E vorrei leggere con voi il testo in Ecclesiaste, al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7. E leggiamo. Bada, bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirare per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò, temi Dio. È un testo questo, diceva Giuliano un'altra volta, in tutti i miei momenti di difficoltà, in tutti i miei momenti difficili della vita, io mi rifugio in questo libro che ti fa vivere la vita di ogni giorno, ti fa vivere le esperienze, le difficoltà di ogni giorno. Questa vita che ti mette davanti agli occhi il senso della vita, le cose inutili del mondo, le cose povere, di cui a volte l'uomo dà importanza vitale. Possiamo dividere questo testo in tre punti, i quali ci aiuteranno a comprendere meglio e a farlo nostro questo messaggio, portandoci ad esaminarci e a correggere, attenzione, a correggere quell'ipocrisia religiosa che purtroppo ognuno di noi, chi prima, chi dopo, affronterà nel suo cammino spirituale. Il primo punto che andiamo ad esaminare è: come ti prepari per incontrare il Signore e ascoltare la sua parola? Come ci prepariamo a venire alla presenza di Dio e ascoltare la sua parola? Stiamo vivendo in un tempo dove si parla molto e si ascolta poco, dove il pericolo della lingua condiziona i nostri pensieri e la nostra vita, come ci ricorda anche Giacomo. Al capitolo 3, al versetto 6 e al versetto 8. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata dalla ghenna, dà fuoco al ciclo della vita. E ancora al versetto 8. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Stiamo attenti, cari fratelli, a non farci contaminare dalle molte parole e dal loro pericolo, perché più sono e più vuote diventano. Ricordiamocelo. Questo testo ci invita ad accostarci davanti alla grandezza di Dio con umiltà, con riverenza e rispetto, esortandoci a parlare meno e ascoltare di più, e a mantenere sempre le promesse fatte a Dio per evitare di cadere nell'ipocrisia religiosa, poiché le parole vuote non piacciono a Dio. Vediamo in questo testo che l'Ecclesiaste inizia con un avvertimento: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio. Questo avvertimento mi ha fatto riflettere tanto, portandomi ad esaminarmi sul mio stato d'animo nel venire nella casa di Dio, in un luogo santo e partecipare al culto. Vediamo in Esodo, al capitolo 3, al versetto 5, che ci dice: Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Noi qui siamo in un suolo sacro. Qui c'è la presenza del Signore e siamo in un luogo sacro. Con quale cuore e con quali pensieri mi preparo ad incontrare il mio Signore? Riflettiamo. Un anziano di chiesa disse una volta, che è molto forte nella fede, disse: un culto fruttuoso e gradito a Dio inizia ancor prima di iniziare. Chiediamoci il perché di questa riflessione. E se non siamo ipocriti, sappiamo che è così. Vero? E io mi sono rivisto in questo. Per questo dico che la parola del Signore esamina il nostro cuore. È una spada, come abbiamo visto nel testo, che entra e penetra nei nostri cuori fino nel profondo. E quante volte devo chiedere perdono al Signore? Quante volte noi ci avviciniamo al culto giusto perché dobbiamo farlo? Quante volte veniamo qui alla presenza del Signore? A volte perché siamo costretti. Ma i nostri pensieri dove sono? E il nostro cuore dov'è? Abbiamo appena detto che questo è un luogo sacro. Abbiamo appena detto che qui c'è la presenza di Dio. Come ci prepariamo noi quando veniamo? Sappiamo di venire alla presenza di Dio. Aspettiamo il momento? Pensiamo di andare a passare 2 ore con gli amici, con i fratelli? Ma abbiamo sentito, il culto di adorazione inizia prima di venire qua. Deve iniziare prima di venire alla sua presenza, perché ci dobbiamo presentare noi davanti al Signore prima ed essere purificati da quello che sono i nostri peccati e le nostre debolezze, perché veniamo alla presenza di Dio. Come ci presentiamo? Spesso ci avviciniamo alla casa di Dio e alla preghiera con un cuore vuoto. È una lista di richieste da presentargli, come se stessimo istruendo o dare indicazioni a Dio su cosa fare e su come fare. Il testo ci invita a badare ai nostri passi e ad ascoltare piuttosto che offrire il sacrificio degli stolti e degli ipocriti. La vera adorazione inizia quando rimaniamo in silenzio davanti al Signore. La vera adorazione è quando noi ci mettiamo davanti al Signore come siamo, con tutto quello che noi siamo, e ci mettiamo all'ascolto della sua volontà. E allora mi sono chiesto, con quale sentimento mi preparo per venire alla presenza di Dio? Sapendo della distanza che c'è tra Dio e la grandezza divina e la fragilità nostra, la mia fragilità, con quale sentimento mi avvicino al Signore? In Isaia, al capitolo 29, dal versetto 13 al versetto 16 leggiamo: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. In mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie, meraviglie su meraviglie. La saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. Guai, Guai a quelli che si allontanano dal Signore in luoghi profondi per nascondere i loro disegni, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono: chi ci vede? Chi ci conosce? Che perversità è la vostra? Che stupidità, lo dico io, è la nostra? Il vasaio sarà forse considerato a pari all'argilla? Appunto che l'opera dica all'operaio: egli non mi ha fatto? Appunto che il vaso dice al del vasaio: non ci capisce niente? Ma ci rendiamo conto della nostra a volte stupidità? Della nostra stoltezza? Come facciamo a pensare: ma chi ci vede? Ma chi ci conosce? L'autore qui ci insegna che Dio non cerca un cuore lontano e pieno di ipocrisia. Non cerca una presenza in chiesa fatta da un cuore vuoto o pieno di pensieri e preoccupazioni del mondo. Non cerca un cuore appesantito, falso e pieno di maschere. Perché noi, fratelli, non possiamo ingannarlo. Ricordiamocelo, non possiamo ingannare il Signore. Quando noi veniamo qui, quando ci prepariamo di venire alla sua presenza, con un cuore debole, stanco, con un cuore deluso, che pensate? Che il Signore non ci vede? Che pensate? Che il Signore non ci conosce? Lui è in cielo e noi siamo sulla terra. Lui è nella perfezione e noi siamo nel peccato e nelle continue debolezze. Perciò, dice Qohelet o l'Ecclesiaste, perciò quando dirigiamo i nostri passi verso il Signore, quando entriamo nella casa di Dio e ci presentiamo davanti a Lui, in comunione, quando rivolgiamo a Lui le nostre preghiere e promesse, facciamolo con riverenza, perché Dio desidera il mio cuore, non le mie parole vuote. Dio desidera il mio cuore. Dio desidera il vostro cuore. Il secondo punto che voglio esaminare con voi: parlare poco e mantenere le promesse fatte a Dio. Nei versetti 2 e 5 possiamo leggere ancora. Me lo passi per favore, Tandino? L'ha trovato? Io qui non ce l'ho. Sta qui. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempierli. La moltitudine di parole spesso ci porta nella confusione o nella superficialità delle nostre promesse o voti che facciamo al Signore. Riconoscere la sovranità di Dio e la sua onniscienza nella nostra vita ci libera dalla presunzione di dover spiegare, giustificare o manipolare attraverso lunghe preghiere, fatte quasi a ripetizione automatica, di certi momenti di debolezza del nostro comportamento. Prima di parlare a Dio, dobbiamo imparare ad ascoltarlo. Prima di fare promesse, dobbiamo imparare l'obbedienza. In Prima Samuele, al capitolo 15, al versetto 22, possiamo leggere: Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quando all'ubbidire alla sua voce? No. No, dice Samuele, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. No, no. E quante promesse abbiamo fatto al Signore? E quante di queste promesse fatte abbiamo mantenute? Riflettiamo, cari fratelli. Ripercorriamo un po' il nostro cammino. E quante promesse fatte a Dio nei momenti difficili della nostra vita, se Lui avrebbe cambiato quei momenti, quella determinata situazione? Quanti? Signore, se Tu mi aiuti, io Ti prometto che faccio questo per Te. E poi? Signore, se mi aiuti a cambiare lavoro, perché mi ruba molto tempo, io questo tempo lo voglio dedicare a Te. E poi? Signore, se mi guarisci da questa malattia, io Ti prometto che Ti servirò fedelmente e mi impegnerò di più per la Tua Chiesa. E poi, quante promesse abbiamo fatto nella nostra vita, nei momenti difficili, nei momenti dove noi avevamo un bisogno e ci sentivamo più forti a fare questa promessa davanti al Signore. Ma poi, la prima parte del versetto 2 ci dice: non essere precipitoso nel parlare, e tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché non sono le lunghe preghiere che vengono esaudite, ma quelle sincere, perché in esse riconosciamo la nostra fragilità e il nostro peccato. Evitiamo una fede superficiale. Cari fratelli, evitiamo una fede superficiale, una religiosità basata solo su fiumi di parole o su impegni presi alla leggera e priva di valore, è vuota, è vanità, come si dice in ebraico, è hevel, soffio, vapore, inesistente. Ai versetti 4 e 5 andiamo più specificamente ancora nel punto. E ancora qui Qohelet ci dà un avvertimento e ci dice: fai attenzione quando fai una promessa a Dio. Fai attenzione quando fai un voto a Dio, con la consapevolezza di non poterlo mantenere. Fai attenzione quando il tuo cuore cerca solo un tornaconto per i tuoi bisogni, non dando la giusta lode, gloria e onore all'unico vero Dio e Signore della nostra vita, perché Lui sì che li mantiene le promesse, Lui sì che li mantiene le promesse. In Seconda Timoteo, al versetto 2, al capitolo 2, al versetto 13, leggiamo: se noi lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Fratelli, il Signore è fedele. Le sue promesse il Signore le mantiene tutte. Tutte. Non ne cade una a terra. Tutte. Riflettiamo quando noi ci avviciniamo al Signore e ci rivolgiamo al Signore portando delle promesse, cercando forse di ingannare il Signore, che se mi dai questo io ti farò questo. Che stupidità che abbiamo a volte, che leggerezza che abbiamo a volte andare alla presenza del Signore, che leggerezza. Vediamo che il testo ammonisce severamente chi fa promesse o voti a Dio senza mantenerli. E questo lo possiamo vedere ancora anche nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, a capitolo 23, dal versetto 22 e 24. Ascoltate: quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai ad adempierlo, poiché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certamente conto e tu saresti colpevole. Ma se ti astieni dal fare voti, non commetti peccato. Mantieni e metti in pratica la parola uscita dalle tue labbra. Opera secondo il voto che avrai fatto volontariamente al Signore tuo Dio e che la tua bocca avrà pronunziato. Abbiamo ascoltato? Riflettiamo. non adempiere una promessa fatta o un impegno preso è considerato stoltezza, cioè stupidità, sciocchezza, mancanza di intelligenza. È molto meglio non promettere nulla piuttosto che fare promesse e poi tradirle. Ricordiamoci, l'integrità nelle nostre parole riflette la nostra integrità davanti a Dio. Esaminiamoci, fratelli, esaminiamoci. Ascoltate, un fratello una volta fece una considerazione sulle preghiere lunghe e disse, ascoltate bene, quando la preghiera dura 3 minuti, tutti pregano con lui, nel senso che pregano insieme a lui nella preghiera. Quando si prolunga circa di 3 minuti, tutti pregano per lui, perché dice, vediamo questo quando... Se poi si dovesse prolungare ancora di un po', tutti pregano contro di lui. Dice, ma quando finisce questo qua? Quando l'ho sentita la prima volta, ci sono rimasto un po' perplesso. Ma poi, riflettendoci sopra, esaminandomi, non mi sembra tanto avventata come considerazione. E se siamo onesti con noi stessi, sappiamo che è la verità. È vero? Sappiamo che è la verità. Almeno che non si preghi per un soggetto bisognoso o per una malattia. Se no, cari fratelli, evitiamo l'ipocrisia religiosa fatta di parole, rituali meccanici, come se fosse un disco registrato. Evitiamo le promesse spinte dall'emotività, dalla situazione del momento. Sostituiamo tutto questo con una fede vera, concreta, riflessiva e rispettosa verso il nostro Dio. Sostituiamo tutto questo. Ripeto, il Signore desidera il mio cuore, non le mie parole stolte. Il Signore desidera il vostro cuore, non le parole dette giusto per riempire il tempo o riempire la preghiera. Versetto 6 rispecchia ancora una volta la nostra natura umana. Cerchiamo sempre scuse quando promettiamo qualcosa e poi immancabilmente veniamo meno, definendole un errore, uno sbaglio. Qohelet, o l'Ecclesiaste, se per voi va bene, ci ricorda ancora di non permettere alla tua bocca di renderti colpevole. Non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Per così è prendersi in giro, è prendere in, cercare di prendere in giro il Signore. Signore, ho fatto questa promessa, sì, ma non lo pensavo veramente. Ho fatto questo, ma poi è successo qualcos'altro. Non diamo atto alla nostra bocca di dire cose insensate. Riflettiamo ogni volta che ci troviamo alla presenza del Signore, nel nostro piccolo, riflettiamo. Che pensate, cari fratelli, che Dio non lo sappia qual è il nostro vero sentimento? Cosa pensiamo? Ci possiamo nascondere davanti a Dio? I nostri pensieri possono essere nascosti a Dio? La sincerità del cuore è ciò che conta veramente nella relazione con il nostro Creatore. Lo ripeto, Dio vuole il nostro cuore, non le nostre parole dette con superficialità e ipocrisia. Quando siamo nella casa di Dio, l'adorazione non deve essere uno spazio per negoziare con Dio o per apparire religiosi agli occhi degli altri, bensì deve essere un momento per sottometterci umilmente alla sua guida, mettendo a tacere le nostre pretese e disporsi invece all'ascolto della sua volontà. Il terzo punto che il Signore mi porta ad esaminare è il timore di Dio per sconfiggere la vanità dell'uomo. Al versetto 7 vediamo il pensiero finale dell'Ecclesiaste. Leggiamo: infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi, temi Dio. Infatti, dice lo scrittore, dimostrando ancora la vericità di quanto è stato appena affermato, che i sogni e le molte chiacchiere rappresentano illusioni, vaneggiamenti, pensieri confusi, rappresentano appunto vanità, vanità delle vanità. Tutto è vanità, rappresentano hevel, soffio, vapore, non rappresentano niente davanti a Dio. Ricordiamocelo questo, fratelli e sorelle, non rappresentano niente. Esaminiamoci, guardiamoci dentro, quando sappiamo di andare alla presenza di Dio, quando sappiamo di aprire il nostro cuore a Dio, i nostri pensieri a Dio, esaminiamoci. Perciò dice Qelet, a motivo dell'inconsistenza delle chiacchiere e delle promesse fatte con e non mantenute, ci invita ad essere nella più grande sincerità nel nostro rapporto con Dio, avvicinandoci a Lui con un atteggiamento di riverenza, di rispetto e di timore, ma non timore che indica paura, ma timore che indica umiltà e sottomissione a Dio. Qui e adesso, ogni giorno, bisogna avere timore di Dio per camminare nell'ubbidienza a Lui. Per concludere vorrei leggere alcuni versetti di un salmo che innalza l'onniscienza di Dio e scruta a fondo nel suo intimo la fragilità dell'uomo. È un salmo che lo conosciamo tutti ed è un salmo che io devo imparare ancora a leggerlo ogni giorno. Ogni giorno. Il Salmo 139. Dal versetto 1 al versetto 6 e poi ancora dal versetto 23 al versetto 24. E Davide ci dice: Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E ancora il versetto 23 e 24. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Questa, cari fratelli, è l'onniscienza di Dio. Esaminami ogni giorno, esaminiamoci ogni giorno, perché i nostri pensieri non sono sconosciuti al Signore, il nostro cuore non è sconosciuto al Signore, ogni secondo della nostra vita è davanti a Lui ogni secondo. Questa parola mi ha portato ad esaminarmi, mi ha portato a riflettere su come mi avvicino io alla casa di Dio, in un luogo santo e sacro. Questa parola mi ha portato a riflettere che ogni cosa, fratelli e sorelle, ogni cosa all'infuori di Dio è vanità, è un soffio, è un vapore, è inesistente, non esiste. Che il Signore possa benedire questa parola e possa aiutarci ad esaminarci ogni giorno per stare alla sua presenza. Amen.